Dio non è presente con la stessa densità in tutti i racconti, in tutti i brani. Però noi stiamo facendo dei brani veramente densi, cioè quindi non abbiamo iniziato. Vabbè, poi altre cose le
sentite. Posso farti la domanda adesso oppure dopo? Perché c'erano delle cose che volevo che tu mi chiarissi.
Sì, comunque, una le possiamo fare.
Una
tanto per perdere tempo ancora.
Tu hai detto che Dio si rivela a noi attraverso la storia di un popolo e attraverso la storia di un mondo. Non so, c'è una spiegazione perché si rivela attraverso la storia di quel popolo.
Popolo eletto.
Allora, io dico sempre quando dico questa cosa qui, cioè che allora quel Dio che si rivela nella creazione, nelle storie degli uomini, nelle diverse tradizioni, no? In qualche modo c'è una rivelazione di Dio in tutta la creazione, in tutte le cose. Dio è presente con tutti gli uomini, no? In tutti i luoghi. Allora la rivelazione ebraico-cristiana crede che quel Dio che si rivela nella creazione in tutte le storie si rivela in modo unico, cioè in modo totale, pieno, nella storia del popolo antico di Israele e nella storia della appartenenza a questo popolo. Come mai ha scelto Israele? Non perché non sappiamo, nel senso che c'è una logica, cioè la logica è che da quello che sembra nella Bibbia, no, dell'agire di Dio, cioè che Dio quello che dice per tutti lo dice in uno, quello che vuole dire per tutti gli uomini lo dice nella storia di un uomo, e quella storia di un uomo diventa punto di riferimento di quello che Dio fa per tutti gli uomini. Allora, prima di quello che Dio vuole fare con tutti i popoli, lo fa con un popolo, e quindi Israele. Ora, esatto, perché poi, cioè, tra l'altro, anche nel Deuteronomio si dice, no, e tu, Dio ti ha scelto non perché tu sei chissà che popolo, tu sei, semplicemente perché Dio ti ama. Quindi nella scelta di Israele non è perché, no, tutti i nostri pregiudizi, gli ebrei sono i più, no, per dire culturalmente, no? Cioè, sì, tante volte, no? Cioè, gli ebrei sono i più intelligenti, no? Gli ebrei sono i più, cioè, che sempre delle forme larvate di antisemitismo, di farne sempre qualcuno di particolare, no? No, è quello che Dio ama tutti gli uomini e lo dice, certamente. Non è paragonabile, cioè, il rapporto tra il popolo di Israele e gli altri popoli rispetto al rapporto che c'è tra Gesù e gli altri uomini. Cioè, nella visione ebraico-cristiana, Gesù non è semplicemente, mentre Israele è un popolo tra gli altri popoli, Gesù non è semplicemente un uomo tra gli altri uomini. Questo nella visione ebraico-cristiana.
Torniamo a altre, però non so.
Magari alla fine lasciamo qualche spazio così anche. Va bene, poi puoi rispondere così.
No,
rendete grazie al Signore perché è l'uomo, perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie a Dio e per i dei, perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre.
Il suo ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre.
Ha creato i cieli con sapienza, perché il suo amore è per sempre.
Ha perché
il suo amore per la sua vita ha fatto dei grandi giudici, perché il suo amore è per sempre.
Il suo amore è per il male e il giorno, perché il suo amore è per sempre.
La luna e delle stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre.
Formigli l'Egitto dei suoi primogeniti, perché il suo amore è per sempre.
La quella terra che fece uscire Israele, perché il suo amore e per sempre.
Con mano potente e braccio teso, perché il suo amore è per sempre.
Divide il mano al rosso in due parti, perché il suo amore è per sempre.
Il mezzo fece passare Israele, perché il suo amore è per sempre.
Mi travolse il faraone e il suo esercito, perché il suo amore è per sempre.
Il giorno di suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre.
Così grandi sovrani, perché il suo amore è per sempre.
Uccide sovrani potenti, perché il suo amore è per sempre.
Sidon, re degli amorei, perché il suo amore è per sempre.
Perché il suo amore è per sempre.
Gli chiede di la loro terra, perché il suo amore è per sempre.
Gli chiede di andare il suo suolo, perché il suo amore è per sempre.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre.
Ci ha liberati dai nostri avversari, perché il suo amore è per sempre.
E egli ha dato il cibo a ogni vivente, perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio del cielo, perché il suo amore è per sempre.
Gloria a Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e per sempre, nei secoli degli secoli. Amen.
Capita sopra,
la sua trova,
metto il suo brano.
Prendo
sì,
grazie,
perfetto.
Bene, allora questo salmo ci introduce alla lettura che abbiamo già cominciato a fare, nel primo capitolo della Genesi, e tra l'altro questo è un salmo, il grande allegro, un salmo che qui prega nella liturgia della Pasqua ebraica, un grande inno di ringraziamento. Tra l'altro, notate, questo lo conosciamo, l'abbiamo qualche volta pregato in altri contesti, nella vecchia traduzione diceva perché eterna è la sua misericordia, no? Ricordate? E invece la traduzione che noi abbiamo è più adeguata, perché eternità è già un concetto filosofico, no? è un concetto di cui noi non abbiamo un'esperienza diretta, no? Allora è più ebraico antico dire il suo amore per te, no? Il suo amore per te. Per cui è una grande litania di ringraziamento che ricorda quello che Dio ha fatto per noi nella creazione, la prima parte, no? Avete visto che solo ha compiuto grandi meraviglie, ha creato i cieli, e poi dopo passa quello che ha fatto per noi nella nostra storia, l'Esodo. Ha colpito l'Egitto, da quella terra per uscire Israele, divide il Mar Rosso. Creazione ed Esodo, che sono insieme. Sono insieme anche nei testi che stiamo leggendo, perché ricordate che una cosa che dicevamo l'altra volta è che questi testi, questi primi 11 capitoli così elaborati, così stiamo già cominciando a gustare, no? della ricchezza di simbologia, di parole, di fatti da un contesto probabilmente sacerdotale. Gente che pregava, che rifletteva, per cui questi testi li vedremo, come stiamo già vedendo nella loro ricchezza, no? Però questi testi che vengono molto dopo l'inizio della storia di Israele con Dio. La storia di Israele con Dio nasce nell'esperienza dell'Esodo, no? Quindi nell'esperienza di essere stati liberati da un Dio che è con noi, di cui lui ci ha rivelato il suo nome, ma noi non lo possiamo pronunciare perché non abbiamo potere, non possiamo mettere mano su di lui, no? Per imparare che così come non si mette mano su di lui, non si mette mano sugli altri uomini. Nessuno può essere ridotto a cosa, no? Almeno secondo il desiderio di Dio. E allora questa prima esperienza, l'uscita dall'Egitto, la scoperta di questo Dio, ricordate, già qualche altra volta dicevo che nella Bibbia si vede, nei testi anche più antichi, che più di un monoteismo si parla di un enoteismo. Enoteismo significa che l'idea che ci sono tanti dei, c'è ogni popolo al suo. Quindi Baal è il dio della popolazione cananeiche, Israele, molto dopo, piano piano si comincerà un'elaborazione di idee e dire no, gli altri dei sono idoli fatti dalle mani degli uomini, hanno occhi non vedono, hanno orecchie non sentono, eccetera, eccetera. E questi testi che noi stiamo leggendo, ricordate, secondo questi studiosi, sono stati scritti in un momento di fine, cioè con quella data che sarà una data fondamentale, no? Nella storia di Israele, di quella Shoah significa catastrofe, no? Che avviene nel 587 più o meno, l'antichristo, con la distruzione di Gerusalemme. È la catastrofe, perché si perde tutto, è la morte. Tra l'altro la morte anche di Israele come popolo in qualche modo, nel senso che si perde la terra. Tutta la storia di Israele è legata a una promessa e a un essere condotti alla terra, adesso è il tempo dell'esilio. E allora in qualche modo questi racconti vogliono dire che Dio è capace di tirar fuori dalla morte, di creare. Se lui ci ha liberati quando noi eravamo vivi, oppressi, ma vivi, adesso che siamo morti, tutto delle sue mani. Quindi, allora, questo credo che sia importante tenere presente anche per, cioè, poi per piano noi vedremo, noi per fare le domande giuste al testo, no? Cioè, nel senso che il testo non è una riflessione in una scuola, no, che fa un discorso su Dio, sulla creazione, una filosofia. E qui di fondo c'è un discorso esistenziale, no? Di un Dio che noi speriamo ci tragga fuori dalla morte, in cui stiamo adesso. Allora, ci eravamo fermati sul primo racconto, vediamo stasera di riuscire a concluderlo. Primo racconto che prende tutto il capitolo 1 fino al capitolo 2, al versetto 31, fino al capitolo 2, versetto 4a, e questo lo si vede dall'inclusione, no? Cioè in principio Dio creò il cielo e la terra, nel 4 atti dice queste sono le origini, in principio, no? Scusate, del cielo e della terra, quando vennero creati. È proprio questa inclusione che ci dice, questo è un racconto, l'unità. Allora dicevamo questo fatto di questo, questo racconto, non mi fermo a ridire, poi eventualmente lasciamo uno spazio finale per le domande, comunque non mi fermo a ridire che è un racconto sapienziale, ci siamo su questo, quindi sapienziale significa che attraverso un mito, cioè un racconto, l'utilizzo dei simboli, si vuole dire un senso. Il senso, il senso di Dio. In cui la domanda è il mito della re di Adamo con la moglie che si chiamava Eva, è una domanda che non ha senso. Cioè, perché il senso non vuole dirci. Allora, ecco, questo vedevamo qualcosa della, di come Dio crea, di come Dio si rivela attraverso alcuni verbi l'altra volta, no? Tra l'altro è interessante che nell'Antico Testamento Dio si rivela per quello che fa, anche nel Nuovo di per sé, perché anche Gesù si rivela, rivela il Padre attraverso quello che è e quello che fa. Anzi, si dice di lui che è un profeta potente in opere e in parole. Sapete che anche nell'iconografia Dio Padre, il Dio dell'Antico Testamento, eccetera, viene raffigurato tante volte attraverso una mano. Se vi fate un giro una volta nella nostra bella Roma, andate a San Clemente, quella chiesa che è dietro il Colosseo, no? Quella chiesa più livelli, no? E nel primo livello c'è un abside con questa, il grande mosaico di un crocifisso che diventa un albero, e nella parte superiore c'è una conchiglia e in questa conchiglia una mano, quella più bassa, che si fa conoscere per quello che ha fatto per noi. Quindi allora Dio, ecco, cosa fa? Dio parla, Dio crea parlando, ci dicevamo l'altra volta, no? Noi siamo una parola che Dio pronuncia. In ebraico, nel greco antico, dava parola e il suono e la cosa. E ancora oggi, per dire che cos'è questo, si dice cos'è questa parola? Maldesa bar, cioè cos'è questa parola? Infatti, no, cos'è questa cosa? Cosa è parola? Quindi è una parola che chiama all'esistenza, no? E la cosa viene all'esistenza obbedendo alla parola. Dio disse sia la luce, no? E la luce fu. Dio disse sia il firmamento, e apparve il firmamento, eccetera, eccetera. Dio disse le acque che sono sotto il cielo, prendo qualche versetto così in questo momento, non rileggo il brano, ci siamo. E così avvenne, no? Quindi questo Dio che parla, Dio che parla. Non so se l'altra volta vi accennavo a quel racconto ebraico di un grande maestro che aveva avuto come discepolo uno che a sua volta era diventato un altro grande maestro. No. E allora il primo maestro, raccontando di questo grande maestro quando era suo discepolo, dice: ma sapete che quando era mio discepolo, io di questo qui non ho mai sentito una domanda. Perché nella tradizione ebraica è molto importante domandare. Allora dice, perché non ho mai sentito? Perché quando cominciavamo a leggere dalla Genesi e Dio disse, questo si alzava, stupito, diceva, Dio parla. Dio parla. Guardate che è interessante questa cosa, Dio parla. C'è un monaco contemporaneo che ha una bella frase perché dice dimmi come credi e io ti dirò Dio in cui credi. E detto che la nostra preghiera è un parlare a lui, noi di fatto crediamo in un Dio. Il Salmo 28 dice non tacere Signore, perché se tu non mi parli io sono come il discendente della posta. Allora il fatto che Dio mi parla non è soltanto la rivelazione di un messaggio, nella vita. Perché anche nelle relazioni tra di noi, quando non ci si parla più, si comincia a morire. Quando non dico solo di parlare, ma dico tutta quella comunicazione che è parola. Allora Dio è Gesù Cristo, è Dio del mondo, e quello che fa? Pensate, noi facciamo in convegno, no? Sul silenzio di Dio, che ci sorvegliamo, come mai Dio è così, che è strano, che fa silenzio, eccetera, no? Però la domanda è, nella nostra prassi di vita cristiana, che spazio c'è all'ascolto? Che spazio c'è all'ascolto? Non ci ascoltiamo tra di noi. Nelle famiglie ci si grida, o si tace con silenzio o la morte, o si grida, no? Ma parlare è un'altra cosa, parlare è un'altra cosa. Allora c'è una prassi di vita cristiana che non ha al centro l'ascolto. E invece la prima cosa che dice la scrittura è: Dio parla, parla, Dio disse. Dio esce fuori di sé per incontrarci, no? Attraverso la sua parola, tanto che questa parola a un certo punto si farà tanto vicina a noi da farsi caro. Un altro verbo è proprio il verbo del fare, del fare e del separare, cioè quasi sicuramente, vedete, anche sul separare, Dio separò le acque che stanno sopra dalle acque di sotto, no? Probabilmente ci sono anche dei vieti di altre tradizioni, no? Cosmogoniche, di altri, no? Dio Marduk che crea il mondo distruggendo la bestia primordiale, facendone con un pezzo la volta del cielo. Qui non c'è proprio così, però dei vieti ci sono e questo non ci fa problema perché Israele non è una campana di vetro, no? Cioè, quindi, no. La cosa è che Israele rilegge anche i miti, le cose che conosce da altri popoli, no? Nella sua tradizione. E poi tra l'altro anche questo, separare, no? Cioè, proprio c'è uno sforzo di Dio. C'è uno sforzo di Dio. Guardate, leggendo l'Antico Testamento, ecco, almeno a me, e penso che per molti di noi ci stiamo sempre più cogliendo la bellezza di un Dio che fatica. Cioè, quando abbiamo letto l'Esodo, anche poi magari qualche cosa riprenderemo, lì in Esodo, anche nello scontro finale con il faraone, il Salmo diceva Dio, no, è come un guerriero. Eccita il suo ardore, il Salmo dice eccita il suo ardore, ma sapete quei guerrieri che prima della battaglia, no? Si danno, cioè si caricano per andare in battaglia, eccita il suo ardore. Dio è coinvolto. Guardate che noi ci lascia un po' così, perché per la nostra ignoranza non colpevole della Bibbia. E anche se ragazzi dell'Azione Cattolica quest'anno, adesso nell'ultimo fine settimana, dicevo, per voi l'ignorante è colpevole, mentre per voi l'ignorante è colpevole, se non conoscete la figura è colpevole. E perché la nostra ignorante non colpevole, no, fa pensare Dio chi è? Dio è l'essere immutabile, onnipotente, no, onnisciente, che sta lì? Dio sta lì. No, e siamo noi che facciamo, ci muoviamo, studiamo, eccetera, eccetera. E poi sapete che quando si andava a leggere un po' l'Antico Testamento, sempre in quella visione, si diceva no, ma questi sono antropomorfismi, sono cose primitive, no? Perché invece l'idea di Dio è così spirituale, eccetera, no? Non si sa bene, un fumo o qualcosa di così, no? È interessante che la rivoluzione che noi dobbiamo fare è cogliere Dio a partire da come si è rivelato in questa storia. Per cui un Dio che si coinvolge, un Dio che fatica. Tra l'altro anche la frase quando dice Dio vide che la luce era cosa buona, questa è già una traduzione in ebraico di una frase piccola che invece è Kitov. cioè si sarebbe quasi più letteralmente da tradurre come che bello, che bello, cioè ti dà più l'impressione, sapete, no? Di un artigiano, di un artista che sta facendo delle cose, no? Ci sta lavorando, ci sta soffrendo, alla fine lo guarda e dice, ah, bello, no? Cioè, non lo so neanche io come è venuto così, no? Allora Dio è coinvolto, Dio giudice nella sua creazione. E poi ancora, ecco, questo il separare, dicevamo noi l'altra volta, vado veloce, non voglio, il separare che mette anche l'ordine, no? Mette l'ordine. È questo primo capitolo che intanto si vede la mano di sacerdoti, cioè quindi con tutto il rituale, con tutto, no? E questa cosa poi di la terra produca germogli, erbe che producono seme, per esempio del versetto 11, alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie, no? Questo ritornare, ciascuno secondo la propria specie, cioè ogni cosa, la creazione avviene quando ogni cosa è al suo posto, no? Al suo nome, al suo senso. Quando c'è confusione, comincia la morte. Tra l'altro questo è il senso anche dell'impuro, nella tradizione ebraica, il puro e l'impuro. L'impuro non ha a che fare come più o meno con la sessualità, no? Per noi la purezza e l'impurità è sempre qualcosa, purtroppo ci hanno anche formato così, sulla sessualità, no, di per sé ha a che fare con l'ordine e il caos. Quindi, quindi questa ogni cosa al suo posto. Ora attenzione, il racconto poi è strutturato in 7 giorni. Perché 7 giorni? Perché è un numero magico? No, io mi sto accaldando, mi viene l'orecchio rosso quando, così quando andavo alle interrogazioni. Allora, perché 7? Beh, intanto perché molto probabilmente 7 era legato anche al calendario, cioè nel senso che ancora oggi sapete che gli ebrei usano il ciclo lunare, quindi la settimana, no? Quindi non c'è niente di particolarmente esoterico su questa cosa qui. Allora, però attenzione che in questi giorni, sette giorni della creazione, come vanno disposti? Perché uno dice, pensa che normalmente li si dispongono così, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, no? Così ascendenti, e dice noi siamo stati creati il 6° giorno, non c'è andata male, no? Nel senso che il 7° è del boss, è irraggiungibile, non si può, però il 6° no, invece ha la sua consistenza. E no, cancellate questa visione, perché non è la visione antica. La visione antica invece è questa qui, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi è un triangolo dove i giorni importanti sono 1, 4 e 7. Noi siamo fuori. Allora cerchiamo di vedere che cosa significano questi. Perché questo schema? Allora, cerchiamo di vedere vedendo che cosa succede in questi giorni. Troverò una faccia, Allora, che cosa succede il primo giorno? Versetto 1. Perché questo è lo schema culturale antico, cioè questo fidabili nel senso che i biblisti che hanno studiato la cultura antica, era lo schema normale su cui si disponeva il numero 7. Allora, nel primo giorno, che noi lo troviamo al versetto 3, si dice: Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E fu mattina, eccetera, e fu sera, fu mattina il primo giorno. Per cui il primo giorno c'è la luce. La luce è la vita, no? Come dire, in principio Dio crea la vita, no? Anche ancora per noi, no? E mi ricordo in, in un incontro che mi è rimasto proprio perché era un incontro con un gruppo di persone, allora dato che c'era del sole che entrava dalla finestra e dava fastidio a qualcuno, uno si è alzato per andare a chiudere le porte. E quando le stava chiudendo, una signora, proprio dal cuore, dice: no, 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 saremo tanto al buio. Bellissimo, no? Cioè, per noi è la luce e la vita. Non togliere, Signore, la luce è il mio occhio, no? E quindi la luce è la vita, il primo giorno c'è la vita, e quindi su questo ci siamo. Il quarto giorno cosa succede? Versetto 14: Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, la fonte di luce minore per governare la notte, le stelle, eccetera, eccetera. Cioè, Dio crea il tempo, no? Il sole, il giorno, la luna, la notte, no? Che siano segno le due stelle, no? Il calendario, il tempo che noi misuriamo con il calendario, nello scorrere dei giorni, no? Giorno e notte, quindi noi contiamo e facciamo i mesi, gli anni, eccetera. Ora, attenzione, nel calendario, tutti noi cosa andiamo a guardare? Per prima cosa, i giorni rosso, e così è loro, cioè, perché nel calendario la prima cosa, i giorni importanti sono i giorni rosso, no? Le feste, le grandi feste, quindi la tradizione ebraica, la Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne, il Capodanno, eccetera. Però attenzione, nei diversi giorni, nelle diverse feste, la festa più comune e settimanale è il sabato, lo Shabbat, come per noi la domenica. Allora, è interessante, no? Quindi la vita, all'inizio c'è la vita, questa vita scorre nel tempo, di cui bisogna fare attenzione alle feste e in particolare al sabato, adesso torniamo su questo, e il settimo giorno cosa c'è? Il settimo giorno dice Dio: nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Attenzione, quel verbo cessò in ebraico è lo stesso verbo dello Shabbat, perché Shabbat significa prendere il distanza, no? Attenzione, e dice Dio e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che aveva fatto creando. E poi queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Attenzione, notate che il settimo giorno ha qualcosa che non si ripete. Cos'è che non si ripete rispetto agli altri sei giorni? Guardate le frasi di
disse.
Com'è? No, e fu sera e fu mattina. Mm-hmm. Settimo giorno non si dice più. Allora attenzione, perché il significato è molto bello, speriamo che riesco a spiegarlo, ma tanto voi siete intelligenti e capirete meglio di quanto io. Allora, all'inizio c'è la vita scorre nel tempo e va verso il settimo giorno, che è l'unico giorno dove non ci sarà più sera. Dove non ci saranno più le tenebre. Noi siamo in cammino verso questo settimo giorno. Ora, in questo cammino, che noi siamo nel quarto giorno, no? Nel quarto giorno dove... In questo quarto giorno noi abbiamo, in particolare le feste, in particolare il sabato, per ricordarci, no? Che la vita ci è stata donata da Dio e che questa vita un giorno sarà piena. Non ci sarà più la morte. Lo Shabbat, cerco di dirlo in un altro modo, lo Shabbat è il giorno di festa per gli ebrei, ed è un giorno talmente importante che pensate che è l'unico giorno che ha un nome. Perché gli altri giorni si chiamano giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat. E allora è interessante perché in questo giorno, che poi se ne parla sia nell'Esodo e sia nel Deuteronomio, nei cosiddetti 10 comandamenti, no? Noi come l'abbiamo ridotto? Come
di santificare?
Esatto, ricordati di santificare. Ora, lo Shabbat di per sé invece, nel testo biblico, dice che tu quel giorno, no, non farai nessun lavoro, né tu, né tua moglie, né tuo figlio, eccetera, eccetera, no? E celebrerai il Signore cessando, prendendo distanza da ogni lavoro. Allora, attenzione, è bello perché di per sé è un giorno in cui uno, cessando di lavorare, è invitato a ricordare che la vita viene da Dio gratuitamente. Gratuitamente. Cioè nel senso che Dio ci chiede di lavorare 6 giorni alla settimana, adesso anche 5 qualcuno, no? Qualcuno 7 su 7. Ora, attenzione, però il lavorare, che è un dono, porta con sé una tentazione. Quale? Quella che noi crediamo che valiamo per quello che facciamo. Che uno vale per quello che fa. Io mi sono fatto da solo. Io mi sono fatto da solo. Tutto quello che ho conquistato, no? Non me l'ha regalato nessuno. Io mi sono fatto da solo. Allora, dato che questo è un cammino di morte, il Signore invita un giorno della settimana a ricordare che tu vivi prima di tutto perché Dio ti ama. Perché tu. E tu lo fai dicendo no al tuo lavoro. Se volete, è una rispetto all'idolatria del lavoro, questa è proprio una dimensione anti-idolatria, perché libera il lavoro, cioè non è che quello che è, non il mio Dio, io non vado per quello che faccio. E guardate che nella tradizione ebraica più vera, ancora oggi il sabato non è neanche tanto il giorno della sinagoga, ma è tanto il giorno della gratuità delle relazioni. Così come Dio mi ha amato gratuitamente, così io vivo la gratuità delle relazioni. Il sabato si vive in famiglia, essenzialmente si vive in famiglia, nella gratuità del, no? Per ricordare che noi viviamo di dono, fondamentalmente. Guardate che noi, che per noi sarebbe la domenica questo giorno, oltre che appunto, a che cosa purtroppo l'abbiamo ridotto? Ad andare a messa la domenica, no? Per cui se uno è andato a messa la domenica, ma poi torna a casa, si mette sul computer, non pensa assolutamente ai suoi familiari, eccetera, ha tutto il precetto. Nessuno gli viene in mente di confessare che un giorno alla settimana non si è riposato. Noi abbiamo immiserito, no? Un comandamento della vita, per la vita, no? Tu non vivi, la tua vita è fondamentalmente, poi dopo è chiaro, c'è tutto il partecipare alla creazione, no? E alla trasfigurazione di questo mondo. E attenzione, ricordare questo, no? Che la vita ti è donata, no? Nella prospettiva di entrare in quel sabato dove non ci sarà più l'eterno, dove non ci sarà più. Non so se mi sto spiegando, cioè sono stato un attimo confuso, però forse alla fine qualcosa carino. Per cui questa creazione che ricorda da dove viene e ricorda dove va. Attraverso un giorno alla settimana, guardate che tutti noi, e prendi comprendi, no? Cioè un giorno in cui ci diciamo, anche attraverso il nome, no? Cioè che noi viviamo di più. Noi viviamo di più. La mentalità del mondo, dell'attivismo, è qualcosa che ci prende, no? Che ci corrode poi anche da lì dentro. Allora questa creazione, no? Per andare verso il sabato in cui appunto non ci sarà, dice il testo, non c'è più sera e mattina, no? Tra l'altro notate anche questa cosa, come dire, la creazione sta andando verso il sopravvivere. Non è qualcosa che è già piena, ci sono ancora di idee. Interessante anche perché rispetto a quelle idee, no, di Dio che ha creato tutto bello, poi c'è stato il peccato dell'uomo che ha rovinato, il testo, il capitolo 1 del Genesi non dice proprio così. Perché solo alla fine non ci saranno più idee. Ma c'è una creazione che si sta facendo. E ancora fa i conti con le tenebre, perché ogni giorno è più sera più mattina, ogni giorno. Ogni giorno. E poi, ecco, questo. Vado ancora avanti. Un'altra cosa è questa. Distinzione, Dio crea distinguendo, no? E così anche l'uomo. Nel versetto 26 si dice: Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sui bestiami, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che vivono sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E allora, una prima nota è questa: l'uomo viene creato nello stesso giorno degli animali. Gli animali e l'uomo sono creati nel stesso giorno. Allora, che cosa vuole dire l'ebreo credente dicendo questo? Che, cioè, quello che sentiamo anche noi, c'è una prossimità con gli animali. Rispetto alle altre cose della creazione, gli animali sono quelli più vicini. Lo stanno bene chiari gli animali, no? Cioè quando uno dice io li parlo, lui li capisce, basta credersi, cioè, siamo proprio, manca solo la parola. Allo stesso tempo però c'è una differenza secondo questa visione, perché vedete, mentre gli animali Dio li produce attraverso la terra, Dio dice le acque brulichino, gli esseri viventi, gli uccelli volino sopra la terra, vedete? Quindi c'è una mediazione per l'uomo diretto. Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Quindi ci sono vicini, ma c'è una differenza. Su questo poi vedremo anche nel secondo capitolo, ritornerà questa cosa degli animali e soprattutto quando Dio dirà non è bene che l'uomo sia solo, ma questo lo vedremo nel secondo capitolo. Ora, questo versetto 26, allora innanzitutto ho notato una cosa, che l'uomo viene creato maschio e femmina. Intanto l'immagine di Dio è l'uomo che è maschio e femmina. Si viene creati insieme, no? A differenza sembra, lo vedremo nel secondo capitolo della Genesi. Si viene creati, cioè in due modalità, secondo la scrittura, in due modalità, cioè poi anche loro come lo sperimentiamo, di esseri umani, no? Radicalmente diversi. Non c'è l'uomo c'è l'essere umano maschio e c'è l'essere umano femmina. Quindi, se volete, due modalità, ciascuna mancante di qualcosa. Mancante di qualcosa. E allo stesso tempo che si richiama. Vedete, questo è interessante perché la domanda è, la domanda perché siamo uomini e donne, una domanda che tanti si sono fatti e si continuano a fare, no? Soprattutto quando non ci capiamo, no? Cioè, dice, ma perché Dio non ci ha fatti tutti uguali, no? Cioè, quando noi uomini non capiamo voi donne è lo stesso, reciprocamente. E lui diceva, ci avete fatto tutti uguali. E nella tradizione cristiana, rimanendo in questo, pensate che alcuni arrivavano a dire che la differenza sessuale era conseguenza del peccato. Cioè che prima del peccato ci sarebbe stato un essere umano completo, no? Che il peccato avrebbe vinto. La Chiesa, grazie a Dio, non ha condannato questo, non ha accettato, ma invece proprio partendo anche da questi testi, da questa riflessione ebraica, che poi per noi è di riferimento, no? In qualche modo si coglie, cioè, che c'è un'intenzione di Dio. Cioè, quasi che la vita sia nell'incontro, fatto, cioè una relazione che metta insieme due diversità irriducibili. Irriducibili, lo aggiungo io, ma credo che sia un'esperienza nostra. Cioè, io credo, su questo vado, mi bilancio, ma, cioè, io credo che fino in fondo, noi uomini, con voi donne, non ci troveremo mai. Cioè, credo che ci sarà qualcosa di irriducibilmente diverso, no? Però la domanda, grazie, la domanda non è stata solo nel capirsi, nel comprendersi, ma anche nel vivere insieme, no? In una relazione che, poi vedremo, no? Nella linea di quel mistero che è l'amore, che unisce lasciando di lei. Attenzione, questo la Genesi lo dice anche perché questa è la stessa cifra del nostro rapporto con Dio. Cioè, noi e Dio, fino in fondo, non lo capiremo mai. Dio è altro da noi. E io credo che questo è da accettare, da mettere in conto. Guardate, noi non entriamo tanto immediatamente, perché noi veniamo anche da una teologia filosofica prima del concilio, che invece c'era la manualistica, no? La manualistica era una teologia filosofica che qualunque domanda tu avevi, il manuale ti rispondeva, qualunque cosa, cioè, per cui qualunque dubbio, qualunque problema, il manuale ti rispondeva. Come certifica? No? Cioè, che qualunque loro devono essere, cioè, che lo devono dimostrare in tutti i modi che è così. Cioè, come se appunto, no, si possiede il mistero di Dio. No, qui c'è una relazione che chiama in una, appunto, in un incontro tra diversità che sono chiamate ad accogliersi e a rispettarsi nella vita. Così come noi uomini e donne fino in fondo non ci capiremo, ma questo non significa che non si potrà essere capaci né d'amore, che è il mistero più grande, di vivere insieme, così con Dio. Noi fino in fondo, Dio non lo capiamo. E allora, questo maschio e femmina. Poi qui c'è un altro passaggio che qualcuno di voi conosce già, però lo riprendiamo perché è molto bello, perché qui nel versetto 26 Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Immagine sarebbe in ebraico, perché piuttosto dall'idea quasi di una statua, cioè la statua che porta, cioè c'è l'immagine di uno che non c'è, no? La statua dell'imperatore porta l'immagine, però in qualche modo lo rende presente, Ora, attenzione, questo facciamo è sempre stato, anche nella tradizione ebraica, un punto di domanda. Dire, ma perché qui si usa il plurale? Perché facciamo? E la, l'interpretazione comune che veniva data, beh, quella della Trinità, no, allora, quella della Trinità non è un metodo di lettura biblica corretta, no? Perché dici tu che sei cristiano, diciamo noi che siamo cristiani, ma quell'ebreo si scrive così, no? Cioè, non aveva assolutamente in mente di dire, vabbè, ma c'era lo Spirito Santo. No, tu parti da quello e cerca di capire che cosa quest'uomo ebreo cercava di dirti, no? Allora, dato che il primo antico non aveva. Allora, una interpretazione possibile, molto usata, era quella di dire che l'ebreo mette sulla bocca di Dio la modalità con cui sentiva che parlavano i grandi della terra, cioè con il plurale con l'estate, no? Che la cosa, cioè quindi ancora ci sono, pure, parlano con i nomi, no? Cioè che siamo. E ora, un autore vivente, si chiama Andrea Benen, lui prova a mettere in crisi questa interpretazione perché non lo convince e ne propone un'altra. Io ve la propongo, poi ciascuno di voi scegli quale gli piace. Perché lui gli fa notare che in tanti altri passi dell'Antico Testamento, quando Dio parla, non parla di là. Anche nell'Esodo, quando sente l'oppressione del suo popolo, dice voglio scendere e vedere. Allora, rimane la domanda, dice, perché quel plurale? Allora, lui propone questa pista di lettura, seguitemi. Cosa Dio dice? Facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Quando Dio va a creare, cosa si scrive? Versetto 27. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, ma che femmina li creò. La somiglianza? Dio dice, voglio farlo, a immagine e somiglianza. Quando va a creare, si diventa la somiglianza. A immagine di Dio lo creò, no? Dio creò la sua immagine, a immagine di Dio. La somiglianza? Allora questo autore propone questa spiegazione, che secondo me è molto bella, cioè lui dice, quel facciamo, Dio lo sta dicendo all'uomo stesso. Cioè nel senso che Dio, no, fa la base, no? Ci dà del materiale, uno ci deve lasciare meglio, ma ci dà di noi, siamo noi, no? Dall'altra parte la vita è affidata a noi. Nel senso che l'immagine la faccio io, la somiglianza. Bello, perché pensate, anche nella tradizione cristiana orientale si parla della sinergia, cioè la salvezza è una sinergia, è un Dio che agisce e ci chiama ad agire. Ad agire.
Scusa,
tanto,
come si chiama
questo? André Benen, W Benin. E per cui a me piace, no, molto, perché mi sembra che corrisponda all'esperienza che noi facciamo nella nostra vita, no? Cioè, c'è un qualcosa che ci viene dato e allo stesso tempo dobbiamo assumere, no? Dobbiamo noi. Quindi, e poi vedete, no? Un Dio che non fa tutto. Cioè nel senso che Dio, nella sua onnipotenza, pone limite a se stesso perché l'altro possa farlo. Guardate, una cifra di questo, chi di voi ha avuto dei figli o ha avuto le responsabilità educative l'ha vissuto sicuramente. Se nel momento in cui il bambino o la bambina cresceva, se uno li vuol bene, la mamma arriva al momento in cui dice, se dico che vuole essere imboccato, no, la mamma gli dice, fai tu. Anche perché hai 30 anni, no? E quindi, cioè, se uno vuole veramente bene a un altro, lo abilita a stare più da solo. A stare più da solo.
Quindi Dio nella sua onnipotenza pone limite a se stesso perché l'altro viva, no? Facendo, operando. Bella. Guarda, è molto bella. Ed è molto lontano da quelle perverse immagini di Dio che ci portiamo noi dentro, dove Dio fa tutto, no? È successo questo perché l'ha fatto Dio, non è fatto anche Dio, ma per adesso quello, perché Dio, no? Cioè, se Dio fa tutto.
Solo con Dio.
Però è todo poderoso, ma vedi, cioè è forte perché Melendo proprio dice anche questo, no? Il massimo della forza è colui che si mette linea. Perché è più forte della sua forza. Perché quando tu sei forte, ma poi ti schiavo le forze. Perché a un certo punto questo ti prende. No, tu sei più forte della tua forza. Onnipotente, perché è capace di porre limite per amore, perché l'altro sia. Allora questo mi sembra un po' bello come messaggio. E poi ancora siete fecondi, moltiplicati, in qualche modo Dio comunica la sua fecondità divina. Dio benedicendo comunica qualcosa di sé, no? Mette proprio nella, se Dio è la vita, no? Alle sue creature mette nella sua immagine questo poter dar vita a loro volta, no? Dominate sui pesi, anche qui non è nel senso negativo, no? Perché è proprio di cura, custodite. E poi ancora 29, Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme che su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. Saranno il vostro cibo. Allora cosa significa? Che nella creazione, e quindi come si dice, i vegetariani hanno capito tutto, e quindi basta braciole, basta, no, anche tutto quanto. Basta ricci, basta tutto qua. E no, qui cosa vuol dire? Sta dicendo anche qui una prospettiva di un'epoca in cui si potrà prendere la vita senza più violenza. Senza più violenza. Quindi una prospettiva messianica, un po' di limiti di tempo, no? Quando l'uomo potrà vivere non più nella vita. Ecco, più o meno ci siamo almeno sulle dimensioni più importanti. Possiamo prendere un po' di tempo per anche qualche domanda, qualche approfondimento su questo primo capitolo. No, nel senso che così, allora la domanda è, noi naturalmente non abbiamo gli originali, nel senso della, no? Noi abbiamo le versioni antiche, per esempio i manoscritti che sono stati trovati a Qumran, che sono databili al primo secolo d.C., non questa, e che riportano tanti testi di quello che è il nostro Antico Testamento. E allora ecco, sicuramente sono testi importantissimi. Prima di quei testi lì non abbiamo più, sono stati distrutti, no? Però intanto intanto il fatto che rispetto ai nostri testi quasi al 100% quei testi siano gli stessi, allora ci dicono che tra l'altro i cristiani hanno continuato quello che ancora oggi gli ebrei hanno, cioè una fedeltà quasi maniacale nella trascrizione dei testi.
tanto che se uno scriveva tutta la Bibbia e poi l'ultima parola sbagliava, si buttava.
Però sempre dal quinto secolo avanti Cristo.
No, stiamo parlando di testi che abbiamo, cioè quindi possiamo immaginare che così come è stato dopo Qumran, così sia stato prima. Allora rimane la domanda quando questi testi sono stati scritti. Allora ci sono delle ipotesi, no? Cioè, allora, probabilmente dei testi dell'Esodo dovevano essere dei racconti più antichi, che vanno nell'ottavo, forse, che raccolgono tradizioni orali, questa è la cosa. E che poi a un certo punto vengono organizzati
sempre
da redattori
sempre nel quinto secolo avanti.
Allora una ipotesi che va molto oggi dice quasi tutto è stato fatto, cioè attenzione, i testi più antichi
sono stati
nel dopo l'esilio, attenzione, poi noi abbiamo testi che sono qualche secolo prima di Cristo,
sì, sì. Vede.
Però di più antichi e in particolare della Torah, l'ipotesi ultima, cioè li pone tutti. Ci sono altre ipotesi che invece, soprattutto per l'Esodo, do retrodata, ancora VII secolo. Un'ipotesi, mi ricordo vent'anni fa, cominciando a leggere un po' più, poneva addirittura qualcosa con Davide, cioè nel senso che si diceva con il fatto che si instaura una monarchia. Instaurandosi una struttura stabile ci sono degli scribi, e allora probabilmente gli scribi raccolgono tradizioni orali che invece quando Israele era più nomade, naturalmente i nomadi non hanno la scrittura, la memoria, l'oralità, e quindi ora però questa oggi pochi la affermano. Anche perché al momento noi non abbiamo nessuna prova archeologica di Davide, né di Salomone.
Certo.
Quindi non sappiamo se Davide e Salomone sono dei tipi, delle figure, ma non dei personaggi storici. E qui ci sono scuole, per cui troverai quelli che dicono no, assolutamente, cioè Davide sì, però per quanto riguarda questi testi, molti li pongono nell'esilio, cioè quando probabilmente c'era già qualcosa, però poi i redattori finali, perché anche i Genesi, come vedete già il fatto che poi la prossima volta cominceremo a leggere il capitolo 2 ci ritroveremo con un altro racconto della creazione, ci fa dire c'è un redattore finale. Ecco, questa è una cosa che si diceva prima e che oggi molti non dicono di no, vedremo poi perché ci sono ipotesi, molti dicono no.
Un'altra domanda poi
sì.
Senti, l'hai detto la scorsa volta, l'hai ripetuto stasera, cioè dicendo che questo esodo è stato vissuto dagli ebrei in modo abbastanza sofferente, e quindi anche questi scritti sono stati effettuati. Non lo so, io ho una visione, leggendo un po' di storia eccetera, ho una visione leggermente diversa, cioè nel senso che a parte il fatto che questo film è stato effettuato in periodi differenti, ma poi venivano deportati, diciamo, una prima massa, le persone più colte, che hanno trovato forse in Babilonia un ambiente culturale che non potevano avere a Gerusalemme. E quindi tutto sommato io non credo che sia stata una condizione negativa per chi ha scritto, ma addirittura una condizione positiva, tant'è che magari hanno avuto anche la possibilità di guardare le biblioteche babilonesi e quindi attingere poi una serie.
Sì e no, cioè nel senso che allora che l'esilio ha dovuto in più fasi si riferisce al fatto che un primo assedio di Gerusalemme che non portò alla distruzione e nel 590 qualcosa del genere, Nabucodonosor già assediò, no? Allora lì si arresero, pagarono un forte tributo e una parte che erano gli intellettuali, cioè nel 587 sarà distrutta la città, sarà distrutto il tempio, eccetera, e un'altra parte, certamente gran parte della popolazione, i più poveri o gente così, sarà lasciata lì. Però nel video e i salmi, no, dell'esilio ci dicono che se anche è vero che poi in quegli anni qualcuno
critico
anche. Beh, i salmi del desiderio che parlano del desiderio, e allora di quei noi non abbiamo esattamente, no? Cioè, però risuonano di dell'espressione delle, cioè di gente che sta nel desiderio e manteneva il ricordo di Gerusalemme. Mi si paralizzi la destra se ti dimentico Gerusalemme. Come cantare, ci chiedevano i canti, no, di Dio, come cantare in terra straniera, no? Allora, cioè non è, se anche qualcuno ha fatto fortuna, perché infatti poi quello con il politica che non si tornerà, esatto, però non si può dire che la deportazione non sia stata una scelta.
Non è che è stata scritta successivamente da qualcuno che invece voleva far presa su questi argomenti per creare un popolo che poi fondamentalmente non c'era.
No, cioè, no, gli Verani e altri che sono di questa linea, cioè che Israele non comincia prima, ma comincia
dopo.
No, però non più che comincia dopo, era già, perché Giosia, cioè queste sono le storie, Giosia c'era. No, gli altri, no, i rei di Giuda ci sono, sì, no?
Però non c'era quel concetto di popolo che poi comincia a rafforzarsi intorno agli scritti, intorno poi alla Torah. Che...
No. Ma sì, però voglio dire che, cioè, che lì nell'esilio, no? Cioè quando si prende l'identità, eccetera, nasce un popolo, no? Cioè un popolo che già c'era prima, nasce un'identità, nasce una memoria di cui probabilmente forse non c'era una storia prima, no? Tanto che qualcuno, la scuola di Liberaviati, dicono che l'esodo non è altro che la proiezione del ritorno da Babilonia. Perché il vero esodo è stato la vera liberazione che Israele sperimenta è il ritornare da Babilonia. Dove non tutti ritornano, dove non, eccetera. No? Certo, sì, sì, sì. Però ecco, al di là di tutto, il termine di una storia che è più complessa di quanto, eccetera, quello che poi passano, quello che loro hanno sperimentato e poi passano, è l'esperienza, no, di un mistero, cioè di un Dio che li ha liberati dalla condizione di schiavitù. Ora, che questo sia avvenuto nell'esodo 1200 a.C., o che fino adesso non è poco probabile, oppure a Babilonia, una parte di loro, neanche tutti, no? Cioè, però il fatto per esempio che una parte ha sentito anche proprio e ha vissuto l'esodo, cioè l'esilio come una Shoah, quindi il ritorno, il pensare al tempio, no? La volontà, cioè si vede anche nei miei Ezra, no? La ricostruzione,
cioè proprio lì, cioè questa visione forse sbagliata,
sì,
che si è creato appunto.
Vabbè, però adesso magari questo ci porta un po' più lontano, no? Anche rispetto alla nostra, perché poi qui sono, adesso entriamo nelle varie ipotesi, no? Nelle varie scuole, sì, sì, che sono, cioè, ce ne sono. Poi quello che credo che poi interessa anche a noi è, no, questa lettura tangenziale del partire dalla loro esperienza, di cui noi non riusciamo a delineare gli esatti confini, no? E quindi le diverse scuole diverse, è quello che poi diciamo noi sulla nostra esperienza.
Senti, l'ultima cosa sulla successione di un giorno.
Sì.
Cioè, in effetti ci sono state tante di quelle teorie sulla Genesi, sì, forse il capitolo più studiato dal punto di vista scientifico, eccetera. Adesso senza scendere in merito a determinate cose ci porterebbero molto lontano. Però questa successione che dà un po' dell'evoluzione del cosmo senza entrare nelle ere, eccetera, eccetera, non è perlomeno sospetta, cioè nel senso che hanno attaccato proprio tutti i passati, tant'è che qualcuno la vede da un punto di vista troppo scientifico.
No, io cioè, non credo che loro avessero l'idea di scienza come noi ce l'abbiamo, che volessero fare delle ere, cioè, eccetera. Io non, cioè le varie letture,
però la successione, cioè i giochi che si susseguono,
ma io non andrei su, almeno non seguo tanto e non lo vedo con sospetto.